Pocket Economy, il podcast di economia per tutte le tasche.
La diffusione del Covid-19 ha determinato la più grave perturbazione globale all'economia dalla Seconda Guerra Mondiale. I sistemi sanitari, famiglie, individui e le imprese di tutta Europa hanno bisogno di un aiuto urgente e significativo. Siamo in collegamento telefonico con il professor Marcello Signorelli dell'Università degli Studi di Perugia, tra i promotori della lettera aperta ai economisti europei, ai presidenti delle istituzioni europee e ai capi di Stato e di Governo dei Paesi membri. Benvenuto, professore.
Buongiorno.
L'obiettivo di questa lettera è ovviamente quello di aprire una discussione per quanto riguarda la strategia di gestione della crisi a livello economico globale. Allora, parliamo proprio di questa lettera, partendo da un punto di fatto. La Commissione attualmente ha già erogato 25 miliardi di euro, la Banca Centrale Europea invece ha fornito un ombrello temporaneo di 750 miliardi di euro. Ma questo è sufficiente per riuscire a contenere gli effetti di questa crisi?
Assolutamente no, perché tra l'altro quello della BCE è un intervento di immissione di liquidità e non di fornitura cash di moneta agli stati. E quindi occorre molto di più. Le risorse sono ingenti. Già Mario Draghi nel Financial Times ha chiarito in maniera inequivocabile che i deficit aumenteranno inevitabilmente, come giusto che sia, con maggiori spese pubbliche di intervento, di aiuto alle persone, alle famiglie, alle imprese, di nuovi investimenti. Le entrate da imposte si ridurranno perché le attività sono chiuse, non tutte riapriranno successivamente, quindi i deficit aumenteranno e creeranno debito pubblico inevitabilmente aggiuntivo per importi considerevoli. L'aspetto centrale è come mantenere sostenibile il debito pubblico nei diversi paesi. In particolare nell'Eurozona, come noto, ci sono elementi di fragilità che suggeriscono fortemente, e tanti macroeconomisti lo ritengono, che si emettano eurobond, cioè obbligazioni garantite da più paesi, che consentono appunto di aumentare la sostenibilità di questa fase di incremento dei debiti pubblici. E questa lettera aperta, che peraltro in soli 3 giorni ha superato le 1600 adesioni di economisti di vari paesi europei, ci sono anche oltre 100 economisti tedeschi, quindi un successo in pochissimo tempo considerevole, suggerisce appunto questo, quindi l'emissione di obbligazioni a livello europeo che costituirebbero assolutamente no una mutualizzazione dei debiti pubblici preesistenti, ma solo una raccolta di nuove risorse necessarie per gli interventi per fronteggiare la crisi, che è sanitaria ma è una crisi molto forte dal punto di vista economico. Peraltro nella lettera si suggeriscono anche delle modalità tecniche, senza entrare troppo nel dettaglio, per rendere fattibile anche politicamente questa creazione di un fondo comune europeo. Si dice tra le altre cose che in caso di non accordo sulla distribuzione tra i vari paesi si potrebbe seguire un criterio di popolazione, quindi distribuire in base alla popolazione. Tra i firmatari ci sono il professor Morroni della Posta dell'Università di Pisa, ma anche, cito solo uno dei tanti stranieri europei presenti, il professor Paul De Grove, che è veramente un nome importante.
Mario Draghi, intervistato al Financial Times, aveva parlato in questo periodo come di una guerra vera e propria. In sostanza, su quali misure bisognerebbe concentrarsi, professore?
Gli interventi di spesa che aspettano ai vari stati concretamente possono essere più o meno definibili. Il problema centrale, lo ripeto ancora, è quello di dove raccogliere le ingenti risorse necessarie. Questo è l'aspetto centrale. E per ora l'Europa si è limitata, non è pochissimo, ma non è sufficiente, si è limitata a rimuovere, sostanzialmente a sospendere il patto di stabilità e crescita, e quindi i vari paesi possono avere un deficit ben superiore a quanto previsto da quelle regole. Però senza fornire sostanziali risorse aggiuntive, se non dei piccoli importi presi dal bilancio dell'Unione Europea, che ricorda solo l'1% del PIL, poi ci sono altri strumenti come la Banca Europea degli Investimenti, che è un elemento importante ma ha una capacità di intervento limitata. Si parla anche del meccanismo europeo di stabilità, ma quello andrebbe riformato e modificato nelle condizionalità, perché è stato pensato per degli obiettivi diversi su singoli paesi. Insomma, questi che ho citato sono strumenti molto limitati. Senza una raccolta di risorse, che può avvenire appunto con un nuovo veicolo oppure anche agganciandosi alla Banca Europea per gli Investimenti, che già emette obbligazioni, quindi l'aspetto tecnico, se c'è la volontà politica, poi lo si trova agevolmente. L'importante è che siano obbligazioni a livello europeo, preferibilmente garantite da 19 paesi dell'Eurozona. Peraltro qui c'è dibattito se addirittura qualora uno o più paesi non fosse d'accordo, se è possibile, perché tecnicamente e anche giuridicamente lo è, che un numero inferiore di 19 vadano comunque avanti in questa direzione. Certo, sarebbe parte un fallimento, no? Perché non tutti aderirebbero, però sarebbe un avvio di utilizzo di risorse raccolte in comune, quindi una condivisione sia pur limitata dei rischi per affrontare un'emergenza che riguarda più o meno tutti i paesi in maniera più o meno intensa e la cui situazione di difficoltà sui conti pubblici non è attribuibile a comportamenti sbagliati del singolo paese. L'emergenza è esogena, cioè esterna ai comportamenti. Quindi se l'Europa, le istituzioni europee, ma soprattutto i capi di Stato e di Governo, in particolare dei paesi dell'Eurozona, non dimostrano una concretezza in questa fase, quando mai la dovrebbero dimostrare? Quindi è veramente un tornante della storia per le istituzioni europee.
Ringraziamo il professor Signorelli per il tempo che ci ha voluto dedicare. Vi ricordiamo che questa lettera è una lettera aperta esclusivamente a economisti, può essere trovata direttamente sul sito europeanrenaissance.altervista.org.
Grazie.
Pocket Economy, il podcast di economia per tutte le tasche.